Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cogliamo l'occasione, questo tempo, continuiamo a richiamare al nostro spirito, soprattutto all'inizio di ogni Eucaristia, il grande dono e la luce della Pasqua che deve sostenere e illuminare tutta la nostra vita quotidiana, il riferimento al Cristo risorto e proprio per questo presente col suo Spirito in mezzo a noi.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 3, versetti dal 5 all'11. Fratelli, fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. A motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Parola di Dio.
Accennavamo, dicevamo già ieri nel nostro dialogo, a proposito dei primi versetti del capitolo 3, qui abbiamo la seconda parte della lettera, dopo, o la terza se vogliamo, con la parte esortativa, che non va poi separata dalla parte centrale, perché troviamo qui esplicitato nei versetti di oggi e in quelli che seguiranno una ridefinizione, diciamo, di cosa significa cercate le cose dell'alto, capitolo 3, versetto 1. Cercate le cose dell'alto, l'autore spiega cosa vuol dire. Forse, non lo sappiamo, forse questa formula aveva un significato anche per la filosofia di cui si parlava prima, cercare le cose dall'alto, ecco, liberarsi dalla materia, forse, comunque, in ogni caso qui è molto probabile, ecco, che non si debba assolutamente separare tutta questa parte da quella precedente e così anche apprezzare gli accenti, le insistenze dell'autore. Ecco, a voi una parola su questa prima parte, diciamo negativa se vogliamo, almeno in parte, e poi dal versetto 12 più positiva.
Io ho pensato appunto che questa parte qui che inizia e dice mortificate dunque le membra eccetera, questo dunque, e appunto, mi sembrava, come è stato detto, legasse questa parte a questa di oggi, perché è possibile che Paolo dica mortificate le vostre membra eccetera, perché questa cosa da soli noi non lo potremmo fare, ma sono le energie che scaturiscono dalla, resurrezione del Cristo, perché noi siamo risuscitati con Lui, che dà la forza poi di poter, insomma, che ci aiutano a operare in noi questa liberazione, se solo insomma, rimaniamo in questa fede, da tutte queste cose che sono proprio le cose della terra nell'uomo, cioè tutti i desideri cattivi, l'impurità.
Ma se lo leggiamo legato a ciò che precede, come secondo me è, e partendo anche dal versetto 20 del capitolo 2, se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché ancora vivente, come se viveste nel mondo, vi sottomettete a decreti quali non toccare, non mangiare, non gustare? Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, e poi si ritorna a parlare della terra in altri termini. Mortificate dunque le membra che sono sulla terra, fornicazione, immondizia, libidine, concupiscenza, eccetera. E quindi il discorso, se si legge di fila, c'è anche una polemica molto simile a quella che fa Gesù. Non quello che entra nel cuore dell'uomo inquina l'uomo, ma quello che esce dal cuore dell'uomo. Cioè, questa liberazione dalla carne non attiene a ciò che si mangia o appunto a cose che questi decreti di non toccare, non mangiare, ma gli elementi del mondo che inquinano l'uomo sono questi che elenca qui. Le cose da mortificare non sono tanto gli alimenti, ma è la fornicazione, l'impurità, eccetera. Quindi mi sembrava anche una polemica rispetto a cosa, a quali sono le cose dalle quali ci si dovrebbe liberare. E poi, andando avanti, io non è che riesco a seguire bene il discorso, però dice: avete rivestito l'uomo nuovo che si rinnova all'immagine del suo creatore. Riprende il discorso, l'idea, l'immagine del cantico, questo uomo che è Cristo, immagine del Dio invisibile, primogenito di tutte le creature, dice, egli è immagine appunto del Dio invisibile. Quindi, rivestiti di Cristo, anche quest'uomo nuovo che nasce in chi è battezzato e chi riceve questa spogliazione del corpo di carne, come una nuova circoncisione, riveste Cristo e si rinnova, e poi nella conoscenza, dice, attraverso la conoscenza forse, attraverso la conoscenza, che vediamo che in questa lettera è importantissima la conoscenza della dottrina anche, secondo l'immagine di colui che l'ha creato. E quindi anche il discorso che fa dopo è simile a quello sulla circoncisione, della vera circoncisione di Cristo. Voi siete stati circoncisi con una circoncisione non fatta da mano d'uomo, cioè della vera circoncisione di Cristo, che ha spogliato mediante la spogliazione del corpo di carne. E quindi mi sembra che il discorso fosse questo.
Ma io ho pensato che siamo morti, siamo risorti, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, però viviamo su questa terra e quindi rimane il nostro compito giorno per giorno di far morire quella parte di, che ancora può essere viva in noi, di impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria. E questo è giorno per giorno, e giorno per giorno, come dice al versetto 10, abbiamo rivestito il nuovo, e giorno per giorno che si rinnova per una piena conoscenza. Quindi l'ho pensata così, viviamo in questo mondo, quindi dobbiamo far morire le passioni e nello stesso tempo rinnovarci in questo uomo nuovo che ci ha rivestiti per essere come Cristo.
Abbiamo letto nel Vangelo che Gesù conosce l'uomo e i suoi limiti. Nel Vangelo di Giovanni dice: egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Ecco, se non ci fosse stata la venuta di Gesù, io mi chiedo sempre cosa poteva essere la terra senza questa venuta e questa preparazione che c'è stata nell'Antico Testamento, la venuta e successivamente tutta la vita in Cristo, che come sarebbe potuta essere la terra, che covo di malvagità poteva essere.
Adesso non c'è più.
No, c'è ancora, però poteva essere molto peggio. Difatti, come dicevo, ho detto ieri sera, la Barbara è andata a fare un pellegrinaggio a Mauthausen e ha incrociato un signore che è un reduce da Mauthausen, di 90 anni.
Perlomeno.
E gli ha detto, e questo signore, imprigionato per motivi politici, quindi sicuramente non è un credente, o almeno pensa di non essere un credente, però diceva a tutti questi ragazzini che accompagnavano la Barbara, diceva: l'importante è amare, non odiate mai, l'ha ripetuto diverse volte. E lui ha trovato Cristo, un signore così, anche se non lo sa.
Già, sicuramente.
I due elenchi sono diversi, mi sembra, questi elenchi di cinque vizi, di cinque passioni. La prima serie, quella del versetto 5, sono cose distinte una dall'altra, ma insomma c'è un certo tono maggiore rispetto a una passione che implica una sessualità, una superbia su questo piano, una impurità, e nello stesso tempo dice che c'è l'avidità e la chiama idolatria. Cioè mi sembra che sia il primato dell'io che si esercita sull'altro, sia sul piano degli affetti, dell'uso dell'altro, su un piano più sessuale e sulle cose, sull'avere. È un io che si sazia di questo. E mi sembra così molto, molto significativo anche appunto questo accostamento, uno sfruttamento dell'altro e anche però l'avidità, come delle tensioni anche simili, in campi diversi, ma sempre uno sfruttamento, un prendere, un saziarsi senza limite, senza guardarne le conseguenze, senza... E la seconda, la parte, versetto 8, così, mi sembra che invece parli più ira, collera, quindi una violenza che si scaglia sull'altro e poi diventa malizia, maldicenza, un confronto che denigra, che distrugge. Mi sembra che sia sul lato più appunto dell'ira, e quindi tocca un altro punto delle nostre passioni. E anche l'elenco che c'era in Galati, anche quello aveva, oltre alla fornicazione, all'impurità, al libertinaggio, un fortissimo accento sulla violenza, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, come un elemento altrettanto nero, altrettanto duro che ci abita, da cui cercarsi di liberare. E quando dice non mentitevi gli uni agli altri, essendovi spogliati dell'uomo vecchio, mi sembra che voglia dire che l'operazione battesimale ha bisogno di uno sforzo per continuare a fare, a liberarsi da queste cose. E dire non mentitevi vuol dire che invece ci può essere una certa ipocrisia, cioè che uno, benché spogliato dell'uomo vecchio, simuli, ecco, una vita conforme. Mi sembra questo, perché non mentitevi? Io lo leggo a quello che viene dopo. Non mentitevi, infatti vi siete spogliati, e sarebbe tutto un periodo, tutto lo stesso, non ci sono dei punti, è una frase che continua. Non mentitevi rispetto a questo fatto che voi con l'uomo vecchio dovete avere chiuso.
A me pare che questa sezione la si possa fare cominciare dal versetto 20 del capitolo secondo, la nuova vita in Cristo, dove da una parte si dice i primi versetti, dal momento che siete morti in Cristo, e siccome siete, il versetto 3:1, se siete dunque risorti con Cristo, c'è l'affermazione di una cosa avvenuta attraverso il battesimo, la fede in Cristo. E poi ripresa dalle due parti di oggi e domani, parte negativa e poi positiva. Fate morire e poi fate vivere le opere, compite le opere della creatura nuova. E quindi c'è da una parte l'affermazione che in Cristo si è morti e risorti, ma bisogna vivere secondo la nuova vita. E quindi c'è una componente anche morale che bisogna seguire, e questa la vedevo come la via per la conoscenza dei tesori in Cristo, opposta alle altre dottrine. Infatti nel versetto 10, per una conoscenza secondo l'immagine che lo ha creato, e poi dice al versetto 11 dopo opu dove, nella quale, forse si può anche pensare che nella conoscenza, o nell'immagine o nella creatura nuova, però se nella conoscenza vuol dire che in questo non c'è, è un richiamo a quanto aveva detto, non c'è differenza fra pagano, gentile, giudeo, barbaro, eccetera, schiavo, perché in Cristo si può avere tutti la conoscenza dei tesori della grazia.
Io volevo osservare, l'avevo già detto anche ieri, penso, sul piano del linguaggio e quindi dell'immagine, diciamo, del mondo. L'autore dice, fate, letteralmente non traduce così la CEI, ma fate morire le membra che sono sulla terra. E, mentre al versetto 20 ha detto come se viveste nel mondo. Cioè, siccome ha detto che siamo risorti con Cristo, Paolo non dice mai che siamo risorti con Cristo, dice siamo morti nel battesimo, dobbiamo vivere la vita nuova. L'autore, se è Paolo o un altro, radicalizza e dice siamo già risorti con Cristo, però noi vediamo che, e quindi non viviamo più nel mondo, però qualcosa sulla terra c'è. E qui dice fate morire le membra che sono sulla terra, quindi anche lui stabilisce una distinzione. Siamo risorti con Cristo, però non è compiuto questa risurrezione, diciamo, c'è già un dono. Ma comunque notavo questa, che diciamo, dicendo che siamo risorti con Cristo e che non viviamo più nel mondo perché siamo stati trasferiti già dove è Cristo, deve però dire che qualcosa nel mondo c'è. Ecco, le nostre membra, ci sono delle, le nostre membra ancora sulla terra. E poi spiega appunto cosa significa deporre l'uomo vecchio. E le cose dall'alto non sono che non bisogna interessarsi, ovviamente, dei problemi di questo mondo. Non pensate le cose del cielo, anche se questa interpretazione è molto tradizionale, non può voler dire che uno deve disinteressarsi dei problemi degli uomini. Cercate le cose dall'alto, in questo contesto significa le cose della terra sono le passioni, non sono i problemi degli uomini, ci mancherebbe, sono le passioni, le cose della terra, come è evidente in questo brano, e qui sono tipiche del mondo pagano, come dice anche esplicitamente. Quindi la prima cosa che viene fuori, quasi tutti i testi giudaici, compreso la prima lettera ai Corinzi, eccetera, è la sessualità disordinata, che sono i primi quattro termini, riguardano tutti la sessualità, sotto qualunque forma, che è la caratteristica fondamentale del mondo pagano che non conosce Dio, e poi anche l'idolatria, che qui è indicato come una forma di idolatria, è il possesso dei beni, eccetera, cioè la brama dei beni. E poi dopo sono i peccati con la bocca, i peccati della bocca, anche su questo c'è una tradizione, tutta la Bibbia direi, abbiamo visto il Siracide, i peccati anche qui noi vediamo sono i peccati con la bocca, cioè i peccati, i rapporti, ecco, come si parla, non è soltanto il litigio, è anche parlare male, è escrologia, parlare in modo sboccato, in modo, come dire, parlare in modo con volgarità, cioè sono tutti i peccati della bocca, come usiamo la bocca, molte volte per litigare, per eccetera, per esprimere l'ira, tutte queste cose qui, e anche per parlarci. Questo è tutto il mondo, diciamo, che va, mondo pagano, ecco, che l'ultima osservazione che mi veniva da fare è la formula del versetto 11, che è ripresa quasi letteralmente, anche se qui è un po' più ampia, da Galati, capitolo 3, famoso, versetto 28, ma il contesto è molto diverso, e questo è anche molto interessante, insomma, fa riflettere. Nei Galati questa formula non c'è né greco né giudeo in Cristo, è per convincere i gentili, quei gentili o alcuni di loro, ecco, che non hanno, che per diventare figli di Abramo e quindi eredi non hanno bisogno della circoncisione, perché lo sono già essendo in Cristo. E quindi in Cristo non c'è, nella misura in cui uno è in Cristo, è chiaro che queste distinzioni sussistono anche per Paolo, ma in quanto siamo in Cristo non c'è giudeo greco, poi aggiunge le altre distinzioni maschio e femmina, qui sono ripresi anche aggiunte, qui però il problema non c'è, questo problema non deve convincere di questo, invece qui mi sembra usata per dire che sono, un po' forse accennava già anche Sandro prima, qui le distinzioni di ogni genere, le distinzioni nel senso, in senso negativo, ecco, le differenze sono superate in quanto si è in Cristo, le differenze sono superate, le differenze sociali, etniche, eccetera, barbaro, scita, eccetera, non c'è in Cristo questo. Mi sembra che sottolinea con questa formula che lui riprende quello che dice, insomma, al versetto 10, che sottolineava prima Sara anche, cioè l'uomo nuovo che si rinnova è figlio del Creatore, tutti gli uomini sono uguali davanti al Creatore, mi sembra.